Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora passiamo dalla profezia alla realtà. Dall'Antico Testamento veniamo nel Nuovo. E chi troviamo? Troviamo prima di tutto Giovanni Battista e poi Gesù, che anche loro parlano di gioia. Come fanno? Gesù quando parla, quando vuol dire cose importanti, adopera quasi sempre, per non dire sempre, parabole, immagini. Allora vediamo che con quale immagini vogliono farci metterci davanti questo grande, come lo chiamiamo, dono, mistero. Due ne troviamo. Giovanni Battista parla di Gesù come dello sposo. Ve lo ricordate? Lo sposo è nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, al versetto 29. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo che è presente e lo ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere, io invece diminuire. La gioia arriva quando arriva lo sposo. Giovanni dice, ecco, c'è adesso. E allora la mia gioia è a completo. Non mi manca più nulla. Giovanni Battista è contento e parla di Gesù come dello sposo. Quando arriva lo sposo, perché siamo contenti? Perché sono contenti? Perché si celebrano le nozze, cioè un banchetto di quelli con l'antipasto, quindi, e poi tante altre cose. Lo sposo è un'immagine usata proprio per parlare della gioia. L'amico dello sposo completa la sua gioia quando arriva, quando sente la voce dello sposo. L'altra immagine che viene adoperata per parlare di gioia è il vino. C'è anche quello nel banchetto, ovviamente. Vini succulenti, dicevano i profeti. Vini speciali, di quelli che non si trovano neanche a Venezia. Il vino. Tanto che Gesù, un giorno, addirittura queste due immagini le adopera insieme, unite. Quando vengono i discepoli di Giovanni il Battista a chiedergli, ma com'è sta faccenda che noi digiuniamo? Anche i discepoli dei farisei, che sono i più ferventi nella religione, anch'essi digiunano. Invece i tuoi discepoli no. Che religione vivono i tuoi discepoli, che non fanno neanche digiuno, come facciamo noi? Cosa risponde Gesù? Risponde: gli invitati alle nozze come fanno a digiunare se c'è lo sposo con loro? Lo offenderebbero? Non possono digiunare. I miei discepoli non digiunano perché lo sposo è con loro. Quindi fanno festa. Perché con loro, cioè, chi è lo sposo che è con i suoi discepoli? È lui. Proprio Giovanni aveva detto che è lui lo sposo. Quindi i miei discepoli ubbidiscono al vostro maestro, ubbidiscono a Giovanni, che sapeva che io sono lo sposo. Non si può, bisogna far festa, essere contenti, e questa gioia esprimerla, farla vedere. In che modo? Non digiunando, ovviamente. E Gesù questo stesso discorso lo continua dicendo: vino nuovo in odri nuovi. Ecco come Gesù mette insieme l'immagine dello sposo con quello del vino. Vino nuovo in odri nuovi. Cos'è il vino nuovo? La gioia nuova. La gioia che hanno i discepoli per la presenza di Gesù si esprime con la gioia e non col digiuno. Cosa vuol dire vino nuovo in odri nuovi? Vuol dire i miei discepoli, faccio finta di essere Gesù, che spiego, non sono mica capace, ma proviamo, forse voi capite, anche se io non mi spiego. Allora, i miei discepoli sono contenti perché ci sono io, perché mi vedono. Voi, digiunando, state ancora in attesa dello sposo. Siete ancora in attesa del Messia. È per quello che digiunate, perché dovete perfezionare la vostra vita, dovete purificarla dagli attaccamenti alle cose di questo mondo. Siete attenti a voi stessi. E allora digiunate. Il digiuno è, si può dire, il segno che siamo attenti a noi stessi, a purificarci, a renderci più belli. Questo è il digiuno. Vino nuovo, i miei discepoli non sono attenti a purificarsi, perché lo sposo c'è già, guardano a lui, sono contenti di lui, loro hanno gioia perché c'è il Messia con loro. Sono contenti che ci sono io con loro. Quindi non sono più impegnati a guardare se stessi. Non so se riesco a spiegarmi, perché capisco che è un discorso un po' difficile. No, è anche facile, però è difficile perché non l'ho mai spiegato bene. Questa cosa, forse non l'ho mai spiegata per niente. Difatti lei mi dice che è vero, non l'ho mai spiegata. Allora, la nostra religiosità, la nostra fede, in cosa consiste? Può consistere nel essere attenti, mi raccomando, non far peccati. quindi non ti rovini la vita. Essere attenti a se stessi, a quel che facciamo noi. Quindi a perfezionare la nostra vita. Può essere così la nostra religiosità. La nostra fede può esprimersi in questo modo, sempre attenti, non far questo perché è male, non far quello lì, fa quello lì perché così diventi più uno, un modo di vivere la fede. Un altro modo di vivere, ma c'è Gesù, guardo a Lui, faccio quel che mi dice Lui, come la Maria che si era seduta ai suoi piedi, vi ricordate? Lo ascolto, sono attento a Lui, non guardo a me di diventare, no no, Lui c'è, non guardo a me stesso a diventare migliore, guardo a Lui per godere di Lui, per fare quel che mi dirà Lui se vuol dirmi qualcosa, ma sono attento a Lui. Il mio sguardo, invece che essere rivolto a me, è rivolto a colui che è venuto, a Gesù. Qualcuno di voi mi fa arriccia il naso, perché dice, allora non devo più stare attento a non far peccati? Ma se tu guardi a Gesù e sei contento di Lui e cerchi di farlo contento, non ne farai peccati, perché cerchi di far contento Lui. Gesù è il vino nuovo, bisogna accoglierlo in un modo diverso da come si viveva prima, in un modo nuovo, guardando a Lui, vino nuovo in odri nuovi. La nostra vita cambia quando arriva Lui, il vino nuovo. Guardiamo a Lui. Siamo contenti di Lui. Di peccati non ci passa più neanche per la mente che esistono, perché gli vogliamo bene, lo accogliamo, è Lui la nostra gioia. Se uno invece volesse fare come i farisei e dire, ma sì, viene Gesù, però io sto attento a perfezionare la mia vita, io sto attento a non far peccati, allora Gesù si sente messo in un angolo, non ce la fa a tenere insieme le due cose. Se no, gli otri si spaccano se teniamo quelli vecchi, otri nuovi per il vino nuovo. Per accogliere Gesù cambia il tuo modo di vedere, il tuo modo di pensare, il tuo modo di vivere. Attento a Lui, allora cambierà anche tutta la tua vita. Adesso io non so come far in altro modo a dirvi queste cose. Se mi sono spiegato, va bene, se no pazienza, se mi avete capito, meglio, se no spero che non le prendiate come eresie, le mie cose. C'è un altro momento in cui lo sposo e il vino sono messi insieme nei Vangeli. Ve lo dico? Alle nozze di Cana. Alle nozze di Cana c'è lo sposo, ovviamente, che fa festa, ma a un certo punto qualcuno si accorge che manca il vino. Non c'è. Cosa vuol dire che manca il vino? Vuol dire manca la gioia. E se alle nozze manca la gioia, che nozze sono? Sapete chi è quella persona che si è accorta? Maria. Perché lei si è accorta? Gli altri non si accorgevano. Ve lo dico, perché lei aveva già accolto Gesù, sapeva Che cos'è la gioia? L'aveva vissuta, la stava vivendo, la gioia per la presenza di Gesù. Uno che conosce la gioia si accorge se in un ambiente, in un gruppo di persone, se manca la gioia. Loro non si accorgono. Come uno che non conosce lo zucchero, non sa che è, non si accorge che manca. Maria è l'unica che si accorge che manca la gioia, manca il vino. E lo dice, ma non lo dice a quelli che avrebbero detto, ma cos'è sta storia? Che vino è che manca, che abbiamo bevuto fino adesso? Il vino è nuovo, quello speciale. Dirà il maestro di tavola allo sposo dopo, tu hai conservato il vino buono fino adesso. Come mai? Di solito tutti prima fanno bere quello buono e dopo quello scadente. Tu l'hai conservato. Questa parola conservato ci fa pensare all'insegnamento dei rabbini, i quali dicevano che sotto il trono di Dio vengono conservate alcune cose che verranno tirate fuori come fosse una cassaforte, no? Il trono di Dio, perché chi è che si avvicina? Vengono conservate per i tempi del Messia, verranno tirate fuori allora. Una di queste cose che sono ben custodite sotto il trono di Dio per i tempi del Messia è il vino nuovo, il vino buono. Se adesso c'è il vino buono in tavola, è perché c'è il Messia, perché è arrivato Lui. E quindi con Lui è arrivata la gioia. Non siamo più in attesa della gioia, c'è, perché c'è Lui. E come ha fatto Gesù? Ha detto ai servi, dopo che Maria stessa aveva già rivolto a loro la parola e aveva dato loro un ordine, tanto che noi non sappiamo adesso se quei servi hanno ubbidito a Gesù o a Maria. A chi è che hanno ubbidito? Maria ha detto loro, fate tutto quello che lui vi dirà. Allora hanno ubbidito a Maria. E lui dice, riempite d'acqua le giare o le anfore di pietra. E l'hanno fatto. Hanno ubbidito a Maria e hanno ubbidito a Gesù. La stessa obbedienza. Ma perché riempire d'acqua le giare? Erano vuote? Che giare erano? Quante erano? 6, come le stelle, le punte della stella di Davide. Erano 6. E erano di pietra, quindi molto pesanti, non si poteva spostarle. E a cosa servivano? Servivano per contenere l'acqua, non da bere, non la riserva di acqua da portare in tavola, ma per contenere l'acqua per la purificazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando andavano a pranzo, e quindi tanto più alle nozze, gli invitati tutti usavano quell'acqua per purificare le mani, o i piedi, o la bocca, il volto, per purificarlo. Perché purificarlo? Perché avevano commesso qualche impurità, che poteva essere un peccato, poteva anche non essere un peccato, ma c'era bisogno di purificazione. La purificazione era qualcosa di esteriore, perché l'acqua passa sulla pelle, esteriore. Lava il corpo. Quindi uno che si purifica pensa ai propri peccati, alle proprie impurità, e si purifica. Dopo può dire: adesso sono a posto, adesso sono perfetto e posso sedermi a mangiare. Se tu non l'hai fatto, non star qui con me, non posso sedermi con te a mangiare. Quindi la purificazione portava l'attenzione a se stessi, che permetteva il giudizio degli altri. Sempre così, l'attenzione a se stessi permette e porta a giudicare gli altri. Gesù dice: riempite d'acqua le giare, perché si vede che erano vuote, che avevano continuato a purificarsi, perché c'è sempre bisogno. Perché uno può continuare a commettere delle infrazioni a qualche legge e quindi deve continuamente purificarsi. Erano vuote. Riempitele. I servi ubbidiscono e fanno fatica, perché siccome contenevano ognuna, quante misure, non mi ricordo, tante misure, che vuol dire o 40 litri o 80, quindi ci vogliono parecchi secchi per riempirne 6 di acqua. Quindi hanno fatto una bella fatica, ma l'hanno fatta volentieri, perché hanno ubbidito sia a Gesù che a Maria. La novità è adesso. Gesù non dice: adesso chiamateli tutti che si purifichino di nuovo, o andate ad avvisare che possono, se hanno bisogno, venire ancora a purificarsi. Non dice più così, ma dice invece: adesso portatela al maestro di tavola. Credo che hanno fatto una fatica quei servi, perché chi si sarebbe sognato mai di prendere l'acqua da quei recipienti usati sempre soltanto per lavarsi e portarla in tavola? Che igiene c'è? Non l'aveva mai fatto nessuno. Ma Gesù è come avesse detto: la legge di Dio, che quelle giare rappresentano, va messa nel cuore, va messa dentro di noi. Non lasciare che la legge di Dio resti all'esterno, ma che noi guardiamo a Dio e ubbidiamo a Lui perché gli vogliamo bene. Mettila dentro di te, la legge di Dio. Vivi con l'amore nel cuore. Ed ecco la gioia. Ecco vino. L'avevate sentita ancora questa cosa? Questa spiegazione, questa... No? Aiuto. Va bene. Adesso sì. E allora possiamo adesso finalmente dar la mano anche a Maria e dire grazie e dirle adesso ci accorgiamo anche noi che c'è la gioia quando in noi c'è l'amore e questo perché c'è Gesù, è grazie a Lui che può avvenire questo. Tu conosci la gioia, sai che è la presenza del tuo figlio, adesso anche noi. E mettiamo tutto il nostro impegno a guardare Lui, ad ascoltare Lui, ad ubbidire a Lui. Fate quello che Lui vi dirà. Maria non ha detto ai servi: osservate tutte le regole che avete osservato fino adesso, non dimenticatene più neanche una. No, fate quello che Lui vi dirà, date l'attenzione a Lui. I vostri occhi siano posati su di Lui, i vostri orecchi attenti alla sua voce. In questo modo c'è, arriva la gioia nel cuore degli uomini. Una gioia che, vediamo come è successo un'altra volta. Un'altra volta è successo che c'era un uomo malvisto da tutti, perché pensava ad arricchire. Ve lo ricordate? Sì, il famoso Zaccheo. Ed è uscito di casa un giorno perché ha sentito che arrivava, doveva passare Gesù. Lo voleva vedere, incontrare. E voi sapete com'è andata? Ha dovuto arrampicarsi su un albero se voleva vederlo. E in quel modo Gesù l'ha visto e gli ha detto: vieni giù che vengo, devo venire a trovarti a casa. Cos'è successo? Pieno di gioia. Fino a quel momento era triste, perché si sentiva, si vedeva ed era rifiutato da tutti. Gesù lo accoglie e lui diventa pieno di gioia. E cosa succede? Che lui comincia a guardare Gesù, ad essere contento di lui, perché lui è in casa sua. La sua vita cambia completamente. Non è più attento ad arricchire, a rubare addirittura pur di arricchire. Diventa generoso perché ormai non si preoccupa più di quello di cui si era preoccupato fino a quel momento. Perché è arrivato Gesù. Gesù è il vino nuovo di Zaccheo. Con lui comincia un banchetto nuovo su questo mondo. Ecco, così sentiamo che Gesù, quando parla nei momenti più intimi con i suoi discepoli, durante l'ultima cena, dice loro anche questa rivelazione, questa frase, che il suo desiderio è che la mia gioia sia in voi, la mia, e così la vostra gioia sarà completa, piena, non mancherà niente. La mia gioia, qual è la gioia di Gesù? Di cos'è che gode Gesù? Una volta aveva detto, esultando nello spirito: ti rendo lode, o Padre, perché ho visto i tuoi modi di fare. Ho visto che non tieni segreti per i piccoli che vuoi bene, e quindi mantieni tutte le promesse dei profeti che hanno detto che tu ti occupi e ami e non ti dimentichi della vedova e dell'orfano. Vedo i tuoi modi di fare. La gioia di Gesù è nella sua contemplazione del la mia gioia sia in voi. Anche voi diventate contemplatori, non contemplativi, ma contemplatori del Padre. Guardate fuori da voi stessi, non vi guardate allo specchio, non vi guardate addosso, ma guardate la bellezza e l'amore e i modi di fare di Dio. Guardate la bellezza e i modi di fare di Gesù. Siete contemplatori. La mia gioia sia in voi. E allora la vostra, sarete contenti per davvero. Nel mondo, cioè girando intorno per le strade, si vede che siete cristiani, che siete contenti. Come quella volta che io con Giuseppe siamo andati ad Amman, ti ricordi? La domenica una suora, non mi ricordo come si chiamava, che aveva la patente, ci ha messi in macchina e ci ha fatti fare un giro per vedere la città e soprattutto alcuni posti più belli, un museo e un teatro antico, eccetera. E passando per la strada si chiacchierava e lei dice a un certo punto: ah, guarda quel gruppo di giovani lì, sono cristiani. Va bene, pensato io, si vede che li conosce. Andiamo avanti 2 o 3 chilometri, vede un altro gruppo di giovanotti e dice: ah, sono cristiani. E dico io: ti ricordi? Ma suora, come fai? Li conosci tutti, tu, in tutta la città, i cristiani? No, non li conosco. Ma si vede. Si vede dai loro occhi, da come stanno insieme, con lo sguardo. Si vede che sono cristiani. Nella loro vita c'è Gesù e lo si vede. Non erano vestiti da chierichetti, non erano monaci, erano giovanotti normali. Chissà di cosa parlavano tra di loro. Eppure la suora ha visto, sono cristiani. C'è la gioia nella loro vita, perché negli altri gruppetti non la vedeva. Non c'era. La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Un po' dopo Gesù continua, dice ancora: la vostra tristezza, sì, potrete essere tristi perché quando mi mettono in croce, non gliel'ha proprio detta in questo modo così chiaro, ma gliel'ha detto, ha fatto capire, quando mi mettono nel sepolcro sarete tristi voi. Ma la vostra tristezza si cambierà in gioia quando potranno dire: Gesù è risorto. Allora non più tristezza, nella vita la gioia. E noi adesso possiamo dirlo tutti i giorni: Gesù è risorto. Non solo possiamo dirlo, dobbiamo dirlo, perché è la verità. Gesù è risorto. Quindi nel nostro cuore ci sarà la gioia. La vostra tristezza si cambierà in gioia. L'acqua diventa vino. Ultima cosa che vi dico. Quando Gesù prega il Padre, ve lo ricordate che ha fatto una lunga preghiera per concludere il suo discorso con i discepoli durante la cena. Ha risposto alle loro domande, quasi come fosse stata un'intervista. E San Giovanni, raccontando questi discorsi e queste risposte di Gesù, adopera tre capitoli del suo Vangelo, del suo libro. Ma poi, concluso questi discorsi, ha capito, non ha più niente da dire. Allora si rivolge al Padre e prega. Vi ricordate? Alzati gli occhi al cielo, disse. E i discepoli hanno ascoltato questa sua lunga preghiera. Una preghiera molto intensa di Gesù. Durante questa preghiera Gesù non diceva: Padre, fai in modo che io non senta male quando sono sulla croce. Avrebbe potuto, voi che preghiera avreste fatto? Fa che non mi trovino quando vengono a cercarmi. No, non pensa a se stesso. Nella sua preghiera pensa ai discepoli e dice: quando ero con loro li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, li ho conservati, eccetera. Ma ora io vengo a te, dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Ecco cosa Gesù chiede al Padre per i suoi discepoli. Anche altre cose dopo e prima, ma questa, per oggi, vi sottolineo questo. Abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Gesù stesso lo desidera. Sa, non dice ai discepoli: guardate di essere contenti. No, perché la gioia non è frutto dei nostri sforzi. Perché se uno si sforza di essere contento, lo si vede che è frutto del suo sforzo. E dà fastidio. È una cosa falsa. Da dove viene la pienezza della gioia? La gioia da dove viene? Dallo Spirito Santo. È frutto dello Spirito. Se c'è lo Spirito Santo, c'è anche la gioia, c'è la gioia. E lo Spirito Santo come fa ad esserci? Se rimaniamo in costante rapporto, relazione con Lui, con Gesù. Perché lo Spirito Santo è la terza persona. Se noi siamo costantemente in relazione con Gesù, non lo dimentichiamo, fa parte della nostra vita. È Lui che vogliamo accontentare in ogni momento. A Lui vogliamo piacere. La sua parola vogliamo vivere, quindi Lui c'è costantemente. C'è costantemente anche lo Spirito Santo. E allora, impossibile essere tristi. La preghiera che Gesù rivolge al Padre: abbiano la pienezza della mia gioia. Sia lodato Gesù Cristo.